terremo. Terremo e non posso farci niente. Davvero, lo giuro, è così. Ci fosse una medicina, la prenderei oggi stesso. Io terremo, quindi parlo a scatti. Frasi brevi, molti punti, a capo in fretta. Altrimenti va detto e mi mordo la lingua. Io tremo migliaia di volte al giorno, molto più del mio ruotare su me stessa, molto più del mio ruotare intorno al sole. Sono i sussurri, il moto che mi definisce. Io tremo, palpiti, tremiti, scosse, i brividi più intensi voi li chiamate calamità naturali, li chiamate catastrofi. Però se ci pensate bene, la vera calamità non è naturale. Immaginate un anziano pieno di acciacchi. Un giorno muore in seguito a un rialzo di temperatura. Dite forse che è morto di febbre, oppure dite che è morto di vecchiaia. Se una grande quercia, dopo aver sostenuto l'urto di 100 tempeste, crolla sull'erba in un giorno di vento, non cercate forse nel tronco, nelle radici, nel marcio e nei tarli la ragione del suo cedimento? A volte le cause giocano a un piattino e allora le scambiate con lo scorrere del tempo. Avere un ordine nella danza delle ore vi sembra equivalente ad avere un motivo, l'ultimo a mostrarsi sulla scena del delitto vi pare il colpevole ideale, il colpevole più semplice, quello che per identificarlo bisogna risalire con meno sforzi la corrente della storia. E se poi nemmeno quello vi pare adatto, se vi sfugge o non si lascia vedere, allora andate a caccia di un ebreo, di uno zingaro, di un frocio, di una strega. Cause deboli, sparute, tremanti, come la sottoscritta. Provate a guardare il mondo con gli occhi di una volpe. Se straripa un fiume, può annegare. Se frana una montagna, può rimanere sepolta. Se erutta un vulcano, può travolgere dalla lava. Se brucia il bosco, può morire ustionata. Ma che importa alla volpe se io tremo? La catastrofe non sta nella mia malattia. Rispondete, dov'è che l'uomo si sente più sicuro quando la terra trema? Esatto, in mezzo a un prato, sotto un cielo vuoto, il più lontano possibile dai propri manufatti. Dunque sono questi i veri responsabili della catastrofe, le cause ultime ma non ultime in ordine di tempo, i manufatti umani. Non io. Scusate se ve lo dico, non voglio offendervi, ma se foste capaci di costruire città di caucciù, forse la tragedia sarebbe assai diversa, perlomeno più morbida. Le leggi della natura non premiano il più forte, non è una sfida a braccio di ferro o a chi piscia più lontano. Vince chi meglio collabora con quel che gli sta intorno. Ma voi, invece di adattare le vostre tecnologie al profilo del mondo, preferite farne una questione di muscoli e biasimare le forze della natura per le vostre sciagure, anche solo a suon di metafore, come terremoto finanziario, desert storm, la voragine dei conti pubblici. Vi fa sentire più tranquilli, giusto? Oppure più impotenti, che per certi versi è la stessa cosa. Mette il cuore in pace. Se un sasso cade in un bicchiere colmo d'acqua, l'acqua trabocca sulla tovaglia, tutto qui. È una legge fisica. Che mai ci può fare un uomo? Comodo, ma come dire, magra consolazione, signori. Eppure posso capirvi. Io tremo, tremo fin dalla nascita, ma non so se è una malattia genetica, forse psicosomatica. Io stessa ci capisco poco. E anche voi altri non si può dire che abbiate le idee chiare in proposito. di tutte le mie caratteristiche, la tremarella è quella che vi ha tenuto in scacco per più tempo. Altro che la forma piatta o rotonda o il fatto di girare intorno al sole. Per secoli e secoli non siete riusciti nemmeno a concepire che un fenomeno tanto diabolico originasse da Madre Terra. Una madre non trema, non si ammala mai. I cinesi, bontà loro, davano tutta la colpa al cielo. Consideravano i miei tremori come messaggi divini, segni che l'imperatore non era più gradito lassù. Per questo i cinesi per primi sono riusciti a costruire uno strumento che rivelasse i miei brividi, un filo diretto con gli dèi. Gli indiani immaginavano che tra i 7 serpenti incaricati da Vishnu di tenermi sollevata ce ne fosse uno più pigro che ogni tanto cercava di sfilarsi e lasciare il peso sulla schiena degli altri. Gli Tzotzil del Messico dicono che esiste un grande giaguaro che si gratta la rogna contro i pilastri che vi sorreggono. I greci se la prendevano con Poseidone con il suo tridente. Aristotele scrisse che i raggi del sole e il fuoco delle mie viscere mi costringono a sudare, a produrre vapori. Questi vapori di norma si liberano nell'aria e diventano venti, brezze, tifoni. Più di rado invece rimangono incastrati sotto la mia pelle di quarzo e granito, generando venti sotterranei, correnti d'aria che impazziscono in cerca di una via d'uscita. Dalle loro tempeste il mio tremare. Secoli più tardi si cominciò a parlare di esplosioni chimiche, sacche di gas irrequieti, scosse elettriche colossali. Un certo Bertolon de Saint-Lazare propose di infilzarmi con parafulmini a rovescio, come quelli di Franklin, sfidando le nuvole. Potevano neutralizzare la folgore, così la sua invenzione, sforacchiandomi le membra, avrebbe addomesticato i lampi sismici a 200.000 volt. Poi pian piano qualche scienziato cominciò a parlare di rocce che cozzano sottoterra come vasi in una scatola, di deriva dei continenti e infine di placche, faglie, margini e rimbalzi elastici. Vi siete messi a studiare le onde sismiche e di nuovo i miei tremori sono diventati messaggi. Questa volta però nessuno era interessato alle missive del cielo, si trattava piuttosto di avvertimenti molto terra-terra. Avete perfezionato i sismogrammi, li avete srotolati e studiati come un atto là. Eppure l'obiettivo non era quello di salvare vite umane, avete imparato a distinguere la grafia di una frana, di un'eruzione, di un terremoto, di un'esplosione. Avete imparato a individuare l'epicentro e l'intensità delle scosse. Ma non l'avete fatto per trovarvi una cura, no? Il vero motivo di tanto studiare era la vostra attività preferita subito dopo il sesso. La guerra, che in fondo è il modo meno simpatico di fottersi. Durante quella guerra, che avete chiamato fredda, solo perché in certe zone della mia crosta non vi sparavate gli uni gli altri, avete usato le mie palpitazioni per scambiarvi notizie atomiche. I vostri test nucleari mi hanno sempre dato un fremito nervoso. Ora quei miei tremori, letti e interpretati a distanza, mettevano allerta eserciti e governanti. Si schiacciavano bombe segrete, bombe deterrenti, bombe al cazzo più lungo del tuo, bombe che il nemico non le deve guardare, però deve sapere che ce le hai, che le sai maneggiare e puoi scacciarne una quando vuoi. Il sapere è abbastanza per avere paura. L'uomo, potenza dell'esplosione. E allora vai, avanti tutta coi telesismogrammi da cortina di ferro, la scala Richter al posto dell'alfabeto Morse, bombe come tam-tam tribali, la terra usata a mo' di tamburo, bombe come piccioni viaggiatori, segnali di fumo, bombe come dita che schiacciano i tasti di una telescrivente. Progressi. Passi avanti, come no. Scienza e guerra vanno a braccetto, mica c'è da stupirsi. Eppure ci sono ancora troppi aspetti del mio tremore che non capiamo. uso il plurale perché ve lo ripeto, neppure io mi ci la capezza. Come dite? È strano. Pensavate che questa chiacchierata vi avrebbe illuminati? Al contrario, sono io quella che cerca risposte. Come quando uno di voi è depresso e va dallo psichiatra. Io tremo. Sul perché accada cominciamo ad avere le idee più chiare, ma il perché non è tutto. Ci sono anche altri aspetti. Voi altri, ad esempio, siete molto concentrati sulla previsione. Comprensibile, comprensibile, sì. Negli ultimi 110 anni i miei tremori hanno ucciso 3 milioni di esseri umani e chissà quanti altri ne hanno lasciati senza casa. Eppure non è che abbiate fatto grandi miglioramenti tra oracoli, segni premonitori, emissioni di gas rado, inquietudini e quid, aria ferma e calda, ruggiti tellurici, variabilità ionosferica. Bene che vada, siete riusciti a fare qualche correlazione a posteriori, cioè dopo la scossa, non prima, come in un verbale d'autopsia. Fallimenti, falsi allarmi, distruzione. Vi affannate per determinare quando inizierà un terremoto, ma non fate nulla per capire quando finisce, come finirlo. Al termine della scossa più forte, quando la folla si rovescia in strada e contempla i danni, al funerale delle vittime, quelli con il sindaco, le bare allineate, la colpa e il sollievo per i sopravvissuti, alla fine dello sciame sismico, da non confondere con la sequenza sismica e le scosse di assestamento, al ritorno alla quotidianità, foto di sfollati che fanno colazione di fianco alle tende, scuole riaperte, fabbriche riaperte, orologi che si rimettono a camminare, quando tutti hanno di nuovo un tetto sulla testa, prefabbricato o durevole o sostenibile, ecocompatibile, solo appoggiato di lamiera o in cartongesso, quando muore anche l'ultima vecchia che se lo ricordava, quella che saltava sulla sedia solo a sentir passare l'autobus giù in strada, quando non si vedono più crepe, puntelli o palazzi danneggiati perché li hanno riparati o perché la vita e gli occhi sono andati a stare da un'altra parte, quando i TG nazionali smettono di parlarne, le macerie chiuse a chiave nello stanzino dei ricordi. Vi esercitate nella previsione, ma intorpidite la visione. Dove c'era una chiesa, vedete una carcassa e un cumulo di macerie e la censite tra i monumenti distrutti. Dove c'era un camper, continuate a vedere un camper e concludete che si è salvato, tale e quale era come era prima. Invece la famiglia che ci ha passato le notti, perché non poteva rientrare a casa sua mentre io tremavo, molto a fatica, lo guarderà ancora come era prima. La dimora scaccia pensieri delle vacanze estive. Io tremo e ho uno sguardo distratto, si direbbe che ribalto il senso del mondo. Le automobili diventano luoghi sicuri, le case trappole, l'eccezione regola, il dormire è una fatica, la notte veglia esterrefatta. Io tremo, il tempo va in apnea, lo spazio si frantuma e solleva il tappeto tran tran, saltano fuori polvere, sporco, macchie di rabbia sul pavimento, e anche di quelli date la colpa alla mia malattia e non alla vostra. Si direbbe che ribalto il senso del mondo, ma la capriola è solo un velo che cade, una campana che prima taceva e ora invece suona, perché la terra trema, una scialuppa che prima era in secca e ora invece deve affrontare i flutti. A ciascuno la sua barca, a dispetto dei luoghi comuni. Di comune c'è solo il mare in burrasca e il parco pubblico dove giocano i bambini.